benvenuti, quindi partiamo con l'ordine del giorno del Consiglio Comunale, quindi il segretario mi pare che siamo tutti, comunque perfetto,
ci siamo tutti.
Allora, ritengo di giusto fare alcune due o tre comunicazioni, visto che sono successe cose abbastanza importanti, rilevanti, ritengo opportuno anche segnalarle all'intero Consiglio Comunale e anche a chi partecipa. E intanto, la prima cosa da dire è che domani alle 18.30 ci sarà l'inaugurazione del Bosco dei Frati, e questo credo che sia, per quanto non sia un'opera stratosferica, perché noi siamo intervenuti, come sapete, per rimettere in ordine, per pulire, per cominciare a fare una manutenzione straordinaria su quel luogo, ma però quello che è importante è che noi possiamo da domani sera poter disporre di un luogo che, nel momento in cui tanti cittadini che conoscono benissimo ma che forse non hanno mai utilizzato, possono utilizzare per andarci a passare una, due, tre ore con queste carure, si vedrà che questo intervento è un intervento particolarmente significativo. Questa cosa è partita da un'esigenza nostra, dall'idea di cogliere due obiettivi con una sola iniziativa, due obiettivi, perché intanto avevamo questo bosco da tanti anni in mancanza di manutenzione, e questo comportava sicuramente un rischio enorme sia di cedimenti strutturali di alcuni alberi anche sulla strada, questo ancora c'è sempre da finire intervenire su questo, e peraltro anche un sottobosco con tanti arbusti secchi, e un sottobosco direi che poteva incendiare con una facilità incredibile e avrebbe in qualche modo fatto un danno incredibile a un polmone, all'unico polmone verde che c'è nel centro, di fatto si può considerare il centro storico di Peci, perché è veramente a 200 metri dal centro storico. Perché? Perché i frati da un po' di tempo, da un bel po' di tempo, non ci sono più. Alla fine c'era solo un frate, quindi un frate solo ha difficoltà a fare anche manutenzione a un bosco del genere. Quindi abbiamo colto questa occasione per prendere in dotazione, in adozione, qualcosa, quel luogo, e poter intanto fare una manutenzione straordinaria e metterlo in sicurezza, e al tempo stesso mettere a disposizione i cittadini, perché sappiamo oramai, a parte anche da un punto di vista scientifico, quanto gli alberi possono portare beneficio anche in questi momenti di grande tensione climatica, e quindi le due cose messe insieme. I lavori che noi volevamo fare non sono ancora totalmente terminati, perché vogliamo fare una pulizia totale, tagliare anche alcune piante, portarci dei botanici per fare un po' di lavoro serio. Però intanto c'è una parte del bosco, una parte importante, che può essere già utilizzato, e quindi abbiamo avuto opportuno di inaugurarlo e intanto utilizzare quello. C'è la parte in fondo che va finita, ci sono gli alberi fuori che vanno potati, ci vuole magari anche degli acrobati, ma so. Però continueremo ovviamente a intervenire con questa manutenzione straordinaria, ma intanto possiamo utilizzarlo. Quindi domani sera alle 18.30 c'è questa apertura di fatto al pubblico. È un'apertura essenziale, però dotata di un po' di sedie, dotata di qualche tavolino, uno va lì e ci può passare un po' del suo tempo, e diciamo anche con un comfort che a costo zero è abbastanza importante. Quindi è un piccolo intervento, un piccolo lavoro che noi ci abbiamo speso ad oggi, mi pare già complessivamente siamo intorno a 80-90 mila euro, quindi semplicemente per manutenzione straordinaria, e non abbiamo ancora finito. Però va bene, perché se diamo un grande conforto anche ai cittadini in questo momento va benissimo. L'altra cosa invece che abbiamo chiuso, era già un accordo transattivo con l'azienda che sta realizzando la seconda passerella, quella che dal parcheggio della scuola elementare va in Piazza del Carmine. I lavori lì, tanto che sono in corso, vanno avanti con grande lentezza, con una lentezza incredibile, e fino al punto che poi abbiamo avuto cogliere il coraggio per affrontare la ditta e mettere di fronte alle proprie responsabilità, cosa sempre molto pericolosa, come sapete, perché se rompi i rapporti poi vai per vie giudiziarie, e per vie giudiziarie i tempi non sono mai a favore del Comune. Sì, alla fine noi vinciamo anche perché abbiamo delle ragioni da poter, però se vinciamo tra 10 anni e l'opera rimane lì in mezzo abbandonata, capite che la comunità ha perso una grande opportunità. Quindi abbiamo sempre questa difficoltà e alla fine poi abbiamo capito che dovevamo correre qualche rischio, l'abbiamo corso, sembra, abbiamo firmato un accordo transattivo, quindi vuol dire fuori dalle questioni giuridiche e legali di tribunale, che ha valenza legale ovviamente, si sono impegnati e sembra che le cose stiano andando, ci stanno lavorando e se vanno così forse mantengono anche gli impegni. Entro metà dicembre dovrebbe essere terminato quel lavoro e voi sapete quanto è importante, non solo perché chiudiamo un altro parcheggio e lo colleghiamo col centro, ma anche perché ad oggi quel parcheggio che fino a ieri c'era, fino a 4 anni fa, non so bene, c'era, specialmente nei momenti come ora, quando la scuola non c'era, sempre stato un polmone molto importante, sì, scomodo quanto volete, ma comunque un polmone importante. Quello è bloccato, gran parte del parcheggio è bloccato per i lavori e quindi cioè, c'è un doppio danno, non finiscono i lavori e ci bloccano la parte di parcheggio. Però sempre questa cosa sembra, perché fino a che non si chiude poi, però da dopo che hanno firmato, dopo che abbiamo fatto l'accordo a voce, e anche nel momento in cui gli avvocati hanno poi riportato l'accordo verbale su carta, c'è avuto un po' di tempo, perché poi le limature, sapete, sono sempre complicate tra legali, loro hanno cominciato a lavorare, hanno dimostrato di prendere seriamente la cosa. Sono gli stessi questi che stanno facendo il primo lotto della terza passerella e anche su quello abbiamo fatto un accordo che è molto più lungo, che la chiusura lì è prevista per il 28 di febbraio, mi pare, però lì la cosa ci preoccupa poco, perché nel frattempo stiamo facendo il secondo lotto della terza passerella e ovviamente fino a che non è pronto quello, quindi, sì, è vero che sono lotti funzionali, però ha poco senso, che l'obiettivo vero è arrivare in fondo alla provinciale. Quindi il tempo di fare la gara, e poi vedremo che c'è finanziamento stasera, di fare la gara e fare tutti i lavori, cioè, questo anche se rimanessero loro con quei tempi non ci danneggiano. Poi vedremo, e se dovessimo anche aprire un contesto su quel tema lì, saremmo più tranquilli, perché quello non c'è un danno, manca qualcosa, ma non va a interferire e a bloccare cose che già ci sono. Quindi la cosa, siamo un po' leggermente più tranquilli, perché col lavoro è sempre una grande sofferenza. La terza cosa, e questa che ha una rilevanza, potete capire, molto più articolata e più complessa, e noi abbiamo, anzi, Novatos, che è la società che ha messo in piedi Belvedere per costruire l'impianto di ossidazione termica, il famoso ossicombustore. E a metà giugno è finito il percorso della conferenza dei servizi, si è conclusa positivamente, quindi, e si è conclusa positivamente dopo 2 anni di analisi da parte della Commissione, perché è un progetto nuovo, un progetto che ha la sua complessità, e si è conclusa così come il progetto è entrato, quindi non ha subito in corso di conferenza dei servizi variazioni. Questo vuol dire che il progetto era centrato. Ma quello che è più importante, oltre ad avere l'autorizzazione, noi possiamo ora cominciare, poi vi spiegherò meglio, possiamo cominciare a progettare l'impianto e realizzarlo, ma ha autorizzato anche la conferenza dei servizi la possibilità di recuperare gli scarti, che tutti attualmente i termovalorizzatori esistenti hanno uno scarto che va intorno al 20, 25, 30% e quello scarto è scarto che va messo in discarica e molto spesso in discariche per rifiuti pericolosi. E vuol dire questo avere un impianto che produce ancora materiale che va in discarica e non chiude perfettamente il ciclo di rifiuti. Con questo impianto ci hanno autorizzato a recuperare quel 20% che risulterà poi come parte che non viene combusta, e questo può essere utilizzato per drenaggi e lavori vari di edilizia. Quindi quel 20% sarà non metodo di messa in discarica, recuperato. Quindi è sotto questo aspetto, sulla carta d'oggi, l'impianto più innovativo di cui possiamo disporre. È più innovativo perché ha una quantità di emissioni inferiori al termovalorizzatore, comunque vanno bene, perché poi alla fine le paure sono su questo versante molto, anzi, gonfiatissime. Però se il termovalorizzatore è emissione 10, e questo è emissione 1. Questo è, e per di più è vapore acqueo, quindi non sono diossine, tendenzialmente diossine. Anche, ripeto, termovalorizzatori vanno benissimo, almeno per me vanno benissimo, me la farei tranquillamente senza problemi di nessun tipo. Però, nonostante questo, c'è questo abbassamento, perché è diverso, seppure distrugge il rifiuto e produce energia un po' come il vecchio inceneritore e poi il termovalorizzatore, però lo fa questo in assenza, a 1400 gradi in assenza di fiamma, con ossigeno pressurizzato. E costa un po' questo, però questo permette di produrre energia come nell'altro, captare la CO2 per uso industriale, quindi non nessuna atmosfera, e la parte produce acqua, tanta acqua. Ci permette anche di, perché dobbiamo fare con i rifiuti che risultano dalla raccolta differenziata, che vanno in questo caso a essere distrutti col calore, questi rifiuti debbono essere mixati, essere fatta una sorta di poltiglia, e per questa poltiglia si utilizza del materiale che può anche essere materiale inquinante come percolato. Perché? Perché questa è la parte finale dove rimane il carico degli inquinanti. Essendo un materiale che viene vetrificato, vengono prima vetrificati, non rilasciano contaminanti, e quindi se non rilasciano non inquini, e questo di conseguenza può essere utilizzato. Quindi questo è un investimento ad oggi previsto di 130 milioni di euro. E le ipotesi fino a ieri era quello di fare questo impianto insieme a Rete Ambiente e Oxoco, che la società oggi è 85% Belvedere, 15% Oxoco, Oxoco la società ingegneristica che ha il brevetto, e in attesa quello 85%, il 35% doveva essere preso da Rete Ambiente, che nell'ultima assemblea del 29 giugno ha dichiarato l'assemblea di non voler entrare nella nostra società di Nova Tosca per il nostro combustore. Però questo apre un grosso problema di ambiente che vedremo, e questa è un'altra storia. Però intanto noi abbiamo un progetto approvato che ha un grande valore e di un forte impatto innovativo. E quindi mi sembra un fatto molto importante. Noi possiamo avere, ora a questo punto abbiamo dall'impianto di discarica, quindi perché ancora i rifiuti vanno in discarica, e vi comunico che 5 Stelle a livello europeo chiedono che il limite del 10% di conferimento dei rifiuti al 35 in discarica si è rimosso, perché loro non vogliono fare i termovalorizzatori, e quindi di conseguenza sanno benissimo, chiedono che quel limite sia rimosso, quindi per portare più rifiuti in discarica. Questi sono 5 Stelle, note bene, documenti che vengono dalla Comunità Europea, per dire un po' che confusione mentale c'è sotto questo cielo. Però questo oggi noi abbiamo questa autorizzazione, e Belvedere si è trovata alla fine, invece che condividere un'autorizzazione in Rete Ambiente, se la trova sola, quindi con un valore e una patrimonializzazione molto importante. A questo punto quello che faremo noi, poi vedremo, lo esamineremo insieme, ora non è il caso di fare ipotesi, però questo è un fatto importante e positivo, che abbiamo avuto l'autorizzazione con questi elementi di valore. E le polemiche le vedremo in prosieguo come andranno. E sarà un tema questo che nelle prossime settimane, passato le ferie, sicuramente io penso che si discuterà parecchio, perché in Regione Toscana, come sapete, c'è una tensione, se poi tensione, ma di fatto tra i 5 Stelle e l'altra parte della maggioranza, perché i 5 Stelle sono entrati in maggioranza con la convinzione precisa di bloccare questo impianto, così come tante altre cose. Il problema è che questo impianto, se tu lo blocchi, se non lo hai dentro Rete Ambiente, Rete Ambiente non chiude il ciclo dei rifiuti come prevede la legge, la Toscana non ha un impianto che chiude il ciclo dei rifiuti e va contro le norme europee e sarà sanzionata, perché ha già avuto degli avvisi. Se nessuno può dire che noi produciamo questo impianto, e d'altronde se Rete Ambiente ha detto che l'ossicombustione va anche bene, ma non ci vogliamo neanche vedere, quindi vuol dire che tu non sei in grado di stabilire se lo fai o se non lo fai, quindi non lo hai in disponibilità. Che noi potremmo tranquillamente fermarci, abbiamo la discarica e quindi, cioè, capite che sono messi in una situazione di grande, secondo me, difficoltà. E vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, questa cosa come ce la giocheremo. Però queste mi sembravano cose importanti da riferire anche al Consiglio Comunale e quindi a questo punto passiamo ai punti del Consiglio Comunale. Quindi il punto primo, programma triennale delle opere pubbliche, perché stiamo aggiungendo, perfezionando alcuni punti, alcuni progetti, e come sapete oramai, man mano che i progetti vengono perfezionati e vanno in finanziamento, vanno messi all'interno del piano pluriennale delle opere pubbliche. In questo caso, stasera, non vi leggo tutto perché ogni volta che portiamo il piano pluriennale riporta dietro tutto quello che abbiamo. Quindi io vi segnalo soltanto quelle che sono le aggiunte di stasera, altrimenti ci facciamo. Le aggiunte di stasera in modo particolare sono la riorganizzazione funzionale di impianti sportivi di Peccio, il secondo lotto, ampliamento parcheggio e cose varie. E una cifra stimata di 1,4 milioni, e quindi c'è dentro il finanziamento che poi vedremo dopo e c'è l'inserimento all'interno del piano del programma triennale. Poi abbiamo l'intervento di somma urgenza per messa in sicurezza della viabilità, movimento franoso, fabbriche a via Vittorio Veneto. I fabbrichesi ci costano un occhio della testa, Dio. E questo è l'intervento di 600.000 euro, quindi va messo dentro perché, e questo credo che siamo già in appalto, insomma siamo già vicini. Poi abbiamo, ecco qui, collegamento pedonale del centro storico capoluogo alle aree dei servizi pubblici lungo Viale Gramsci, lotto 2. E il lotto 2, che era già stato progettato, ora abbiamo dovuto riprogettarlo per due motivi. Uno, perché nel frattempo c'è un elemento di novità, che è l'acquisizione dell'ex Capone Toncelli, e quindi lì davanti arriva l'ascensore, e quindi abbiamo pensato opportuno quindi sfondare ancora, passare sotto la strada e trovarsi direttamente al parcheggio del Toncelli, che attualmente non è in nostra disponibilità, pensando a questo come un hub di partenza per altre cose. E al tempo stesso abbiamo dovuto, a parte questa variazione che mi sembra vada intorno a 700-800.000 euro, e abbiamo però dovuto rifare i conteggi, perché nel frattempo con tutti gli aumenti che ci sono e dobbiamo chiudere velocemente altrimenti ce ne becchiamo dell'altro, la legge ci impone di, attraverso decreti, di dire se te il progetto l'hai fermo da qualche mese, prima di metterlo in gara devi, come dire, rivedere tutti i prezzi con un prezzario previsto dal decreto ministeriale. Quindi se è costretto a farlo, è costretto a farlo con quei valori lì. Quindi questo è un grosso inconveniente, perché se te hai uno sconto del 20% probabilmente le avrai sui lavori, e magari c'è avuto un aumento del 15%, e te cosa fai? Andavi ugualmente in gara e quello ti faceva lo sconto del 5, del 7 e quindi andava bene. Però no, c'è questo meccanismo, e secondo me questo è di fatto oggettivamente un favore alle aziende, perché le aziende molto spesso non fanno gli sconti sulla base di molti calcoli analitici, molto spesso gli sconti le fanno di imbracciatura, e quindi se te parti a prezzi più alti ti costa di più. Qualcuno dice che così è l'unico modo per fare lavori, perché lì te non rompono le scatole e siamo più, ma questo non è automatico. Però infatti è così. E questo secondo lotto è una cifra complessiva che non finanziamo stasera, l'abbiamo già finanziata, ma che complessivamente va a 8,7. I dati ovviamente sono completi di IVA, sono completi di spese tecniche, compresi di tutto. Quindi prima andavamo su base d'appalto sotto 5 milioni, ma su base d'appalto andiamo sopra, e questo ci complica anche i tempi dell'appalto. Poi abbiamo anche una sistemazione a verde delle aree interne ed esterne al villaggio scolastico, e l'incarico che abbiamo dato a Mancuso, e per piantumare quell'ettaro e mezzo che è accanto alla scuola e anche dentro il giardino della scuola, e questo per un progetto previsto di circa 1,3 milioni. Questo devo dire che farlo è solo bene, perché ha senso per tanti motivi, ma ci permette anche di poter rendicontare alla Regione soldi che diversamente avremo difficoltà di contare, che noi prendiamo un cosiddetto disagio ambientale, chi ha un impianto di discarica, noi Parai e alcuni comuni intorno, e queste cifre che vengono dalla Regione vanno date su alcuni capitoli. Non puoi metterli un po' in abbattere tariffe, non puoi metterli in altri progetti, non puoi fare strade, devi solo fare interventi di mitigazione ambientale. Quindi o sono progetti così o non sei in grado di rendicontarli. Quindi noi, senza questo progetto, che comunque è di valore, lo facciamo volentieri, avremmo avuto difficoltà a rendicontare queste cifre. Quindi avevamo delle cifre in bilancio che poi non potevamo spendere perché non sapevamo come rendicontare. Perché alla fine noi anche in discarica facciamo già tante cose che vanno in quella direzione, quindi non è che le aggiungi a dismisura così a cavolo. Certo, è capitato, la scuola è un progetto importante, lo fai con mancuso, a quel punto hai un progetto che una volta realizzato sarà sicuramente un progetto importante. Questi sono progetti lunghi, sono progetti che probabilmente anche se il prossimo anno siamo in grado di realizzare qualcosa, ma trattandosi di piante, qui forse i benefici tra 3, 4, 5, 6, 7 anni si vedranno. Ecco, questo quindi è il programma triennale aggiornato con questi 2-4 progetti di cui abbiamo più volte parlato, ma che comunque ora prendono qui, quando sono qui, decollano formalmente. Ci sono stato bravo, posso andare avanti. Va bene, allora, anche perché, e lo dico per il pubblico, cioè, quando veniamo a un consiglio, cioè, i consiglieri, come dire, non è che è la prima volta che senti queste cose, però loro possono intervenire, chiarire e votare come vogliono, perché quindi io comunque, se anche ora è tutto un gruppo di maggioranza, ma le logiche sono le stesse, quindi vanno rispettate, perché il Consiglio Comunale è Consiglio Comunale, non è una cosa che si fa in famiglia, è una cosa seria, quindi va rispettata, anche se, come dire, il dibattito, capisco che è difficile, cosa chiedono, cose che magari ci stanno già, quindi, però, quindi non vi meravigliate, stanno zitti, ma queste cose le conoscono già benissimo. Chi è favorevole? Quindi chi è contrario? Nessun contro, unanimità. Tutti contrari a te? Ah, no. Non lo so, c'è. Allora, immediata esigibilità, favorevole. Perfetto, ancora unanimità. Punto 2, delibera il riconoscimento debito fuori bilancio per sentenza esecutiva. Qui c'è la signora che è venuta a Peccioli, una romana nel 22, in un chiasso credo che si è cascata, si è fatta male e alla fine il giudice ci ha dato torto per questioni più che altro di procedura giuridica, e quindi dobbiamo, quando succedono queste cose, dobbiamo, anche se abbiamo i soldi come ci abbiamo, dobbiamo fare questa procedura che va accertamento di un debito fuori bilancio. È successo nel 2022, è ovvio che fino a te non c'è una sentenza, o che ti dà ragione o che ti dà torto, tu non puoi prevedere nulla. In questo caso è arrivata la sentenza che ha previsto per questa donna un rimborso complessivo di 28-29 mila euro, però 8.700, sono quasi 9, ce le riconosce l'assicurazione, perché è una cosa abbastanza complicata e forse meriterebbe anche un ricorso, secondo me avremmo anche possibilità di dire qualcosa, però l'avvocato ci ha sconsigliato, perché alla fine poi devi rifinanziare a fare corsi giuridici piuttosto lunghi, poi magari spendi 20.000 euro di procedure successive, ora le paghi, le chiudi e finisce lì. E quindi questa dobbiamo, perché sono cose che la legge prevede che siano espressamente riportate in Consiglio Comunale, perché è un evento particolare e quindi vanno riportate. E quindi, perché il debito fuori bilancio non può essere fatto con un atto di giunta, a parte se abbiamo fatto di giunta comunque sempre poi va in consiglio, perché tutti gli atti poi di modifica della relazione di bilancio, come sapete, si possono fare anche in giunta, ma poi passano in consiglio. E l'approvazione del consiglio, se c'è va bene, se non c'è si torna a gioco dell'oca, si torna in giunta. Bene, quindi in questo caso siamo soccombenti, quasi. 20.000 euro ci costa questa cosa. Bene? E ho qui chi è d'accordo, mi pare anche difficile essere contrari perché c'è una sentenza. Chi è favorevole? Io mi ha seguito anche questa, sì. Mi ha detto chi è favorevole, perfetto. Allora, la vera ragione, la vera scadenza del bilancio di luglio, del Consiglio Comunale in luglio, è perché la legge prevede che entro il mese di luglio sia in qualche modo portato in Consiglio un assestamento di bilancio, la verifica degli equilibri di bilancio. Noi il bilancio, gli enti pubblici fanno un bilancio preventivo che non è un budget, è un bilancio molto serio, quindi che prevede impegni di spesa, di entrata, come qualsiasi bilancio. Poi, per evitare che un qualsiasi bilancio, un qualsiasi consiglio comunale, si trovi magari a fine anno con un bilancio già consumato, magari con disavanzi importanti non controllati. Quindi la legge impone che a metà anno, quindi a luglio, si faccia una verifica che il bilancio va veramente così come l'avevi concepito, oppure se anche va diversamente, perché abbiamo fatto variazioni di bilancio, queste variazioni di bilancio sono sotto controllo, quindi le spese che facciamo tra spese e entrate sono sostenibili, sono in regola, e quindi questo assestamento, questa salvaguardia, cioè gli equilibri ci sono? Sono salvaguardati? Ecco, sì, i nostri assolutamente sì, però anche noi che siamo messi bene sugli equilibri, però dobbiamo prendere atto, e quando si fa questo molto spesso si porta anche qualche variazione di bilancio, che le variazioni di bilancio per motivo prato sono sempre all'ordine del giorno. Quindi io vi richiamo qui le delibere, cioè le variazioni importanti che facciamo. C'è una notazione che abbiamo un accertamento di entrata, poi l'abbiamo anche sul un fondo di dubbia esigibilità, quindi l'abbiamo compensato, però l'ufficio nostro, l'ufficio che abbiamo insieme a Pontedera, ci ha accertato 755.000 euro di evasione IMU. Bene, chi l'aveva detto tutta, quindi. E quindi nel momento in cui questi dati ti arrivano, tu li emetti nel bilancio come accertamenti in entrata. Però siccome, come dire, poi va in contenzioso, ti dici guarda, tu ci vai a pagare 5.000 euro, sì, no, ma ci vai a pagare di meno, poi ci sono tutta una serie di contenziosi che possono uscire, allora poi in bilancio dici di questi 750.000 euro, quanti prevediamo di incassarli? Quanto prevediamo di non incassare? Noi siamo prudenti, non è che prevediamo questo, essendo molto prudenti abbiamo messo poi nel capitolo delle spese, oltre che delle entrate, una spesa che non è spesa di 530.000 euro. Quindi noi, da una parte, attraverso gli uffici ci dice che ci sono 750.000 euro di evasione di IMU. E gli abbiamo detto, ok, vai e fai recupero, e poi può darsi che si recuperi 750, 600, 500, e quanto vedremo. Per non avere problemi in bilancio, per non trovare sorprese, noi abbiamo messo un fondo di dubbia esigibilità, quindi abbiamo impegnato una cifra di 550.000 euro. Quindi di fatto noi prevediamo di incassare 200.000 euro, che sicuramente sotto, ma non è che questo, la previsione di che ci si ferma lì, è una previsione di tutela. Se poi ne incassiamo 450, facciamo un accertamento di 250 in più, che è molto meglio che dover dire erano 750 e dopo tre anni poi prendiamo atto che ne sono arrivati 300. Quindi è questo meccanismo, siccome va in contenzioso con queste cifre, e quindi contenzioso, nessuno sa da oggi come si chiude, può darsi che noi abbiamo fatto anche degli errori negli accertamenti, può darsi che i cittadini abbiano anche delle ragioni, e quindi possa far valere le ragioni e non pagare tutto quello che noi gli chiediamo, e quindi c'è questo meccanismo. Quindi mi sembra giusto spiegarvelo, perché altrimenti, quindi è una cifra che è abbastanza importante, ma messa così. Poi tra le spese che abbiamo c'è una notizia, e questo penso che si capisca benissimo: utensi, beni immobili, queste qui sono le bollette. Noi prevediamo 140.000 euro in più di bollette a causa delle situazioni che stiamo vivendo. Non c'è un maggiore consumo, c'è una maggiore spesa, quindi questo di 140.000 euro. E questo Noi abbiamo una spesa circa di tutte le utenze di circa 450 mila euro, circa così, e ne abbiamo 140 ora in più a causa degli, perché l'aumento del gasolio, l'aumento del gas, quindi sono aumenti che noi le prendiamo tutte. Noi prevediamo da quello che ci abbiamo già e le previsioni che facciamo da qui a fine anno di 140 mila euro. Poi abbiamo messo 200 mila euro per incarichi tecnici, e una parte importante di questo andrà sicuramente per l'incarico per sistemare l'ex Stoncelli. Poi abbiamo previsto 40.000-30.000 per la festa del Nido, in modo particolare, come sapete, ma forse ve siete dimenticati, perché queste cose, il Nido ha 40 anni, anzi ha già 41 per esattezza, 40 anni volevamo fare la festa, la facciamo, e verrà fatta una mostra dinamica, mettiamo così, poi vedrete, si vedrete questo dopo come verrà, da gennaio fino verso a marzo, aprile, a Palazzo Senza Tempo, e quindi le spese per realizzare questa mostra, che cioè, puntualizzerà un po' questa esperienza che perciò ha avuto in questi 40 anni di presenza dell'Asilo Nido. Poi poi finanziamo 500.000 euro per la Fondazione per l'Arte, e poi c'è 1.600.000 di IVA a debito, ma quello è cioè è una partita di giro che quando incassiamo da Belvedere, se incassiamo i soldi e poi dopo ci mettiamo l'IVA, fino a che non incassiamo mettiamo l'IVA, quindi è una voce quindi ininfluente, però c'è e ve lo dico. Quindi queste sono le variazioni di bilancio. Nel momento in cui accertiamo che il bilancio è in equilibrio, facciamo queste variazioni. Tutto chiaro? Chi è favorevole? Unanimità. Immediata eseguibilità? Chi è favorevole? Poi abbiamo da approvare il piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti, che in qualche modo è l'atto propedeutico a stabilire le tariffe della Tari. Qui il ragionamento sarebbe estremamente lungo, ma ve lo faccio corto, perché oggi questa attività che noi facciamo in Consiglio Comunale, tanti Consigli Comunali fanno, secondo me dovrebbe essere inutile e dovrebbero non farla, perché dovrebbe esserci una sola azienda, Rete Ambiente, che non ha 9, 10, 12 sol, ha una sola società, fa un unico piano industriale, fa un'unica tariffa, e per tutti uguale. È uguale per Massa, per Pisa, per Peccioli, per Terricciola e per l'Aiatico. Chiuso. Questo è un elemento di salvaguardia anche per i comuni più piccoli, perché necessariamente la raccolta dei rifiuti, lo smaltimento, la raccolta dei rifiuti nei paesi più piccoli è più costosa, perché i cittadini sono più decentrati, si spende molto di più, e quindi prevedono che all'interno un ambito ottimale, che è fatto da quattro province, dentro quell'ambito tu hai sull'azienda che fa le sinergie industriali, quindi ragionevolmente fa costare meno il servizio, e questo poi lo dividi tra tutti gli utenti di quel territorio lì. Invece qui abbiamo dei nostri colleghi che sono complessivamente dei geni, che vogliono mantenere Rete Ambiente con 11 società operative locali, come GEOFO è una delle 11, e ogni SOL ha il suo piano tariffario, e il piano tariffario poi ogni comune ha il suo, che a mio avviso è anche illegale, però di fatto si lavora così. È un motivo per cui noi non siamo ancora dentro GEOFO, perché andare dentro GEOFO per noi comporterebbe un aumento importante, perché tanto il conferimento in discarica non lo paghiamo, cioè viene evidenziato, perché siccome i rifiuti sono questioni che vanno, noi viene evidenziato, però viene compensato, quindi si sa quanti rifiuti portiamo, si sa quanto dobbiamo spendere, ma vengono compensati con la Belvedere. Se fossero nel piano, nel PEF, ovviamente aumenterebbero anche la Tari. Però se tu hai un'azienda sola, siamo costretti a starci, e se le tariffe da 100 vanno a 200, pazienza, è per tutti così, e poi non avremo altri vantaggi. Ma se non dobbiamo in Consiglio Comunale stare un pezzo di scatola, aumentare le tariffe semplicemente perché entriamo in Geof, una società che è una delle Sol, e dentro lì poi c'è Capanno in una tariffa, Ponzacco in un'altra, Ponte della un'altra, che è decisamente una pazzia. Però ora è così, e quindi anche noi abbiamo il nostro PEF, che di fatto credo che sia 20.000 euro più dell'anno scorso, 439 l'anno scorso e 466 quest'anno. Quindi prima approviamo con un altro, approviamo il PEF, che quello che facciamo per i rifiuti ci costa questa cifra, poi dopo su questa cifra ci applichiamo le tariffe, che sostanzialmente sono uguali, perché se c'è mi sembra 20-25.000 euro di differenza, lo capite che è. Quindi sostanzialmente questi due discorsi per dirvi, noi approviamo le due delibere che il risultato è uguale all'anno passato. Però c'è questa anomalia che ve la voglio raccontare anche perché voi capiate un po' come funzionano queste cose, quindi ed è assurdo, però si vive così. E anche, vabbè, poi ci torneremo un attimo, tanto parlare di rifiuti c'è sempre tempo. Quindi, niente, a questo punto vi chiedo di mettere in votazione il punto 4, a meno che non ci siano domande, interventi, il punto 4, che è l'approvazione del piano economico finanziario per 26-29. Chi è favorevole? Nessun contrario. Per mia sicurezza, chi è favorevole? Perfetto. A questo punto approviamo con la delibera 5, approvazione tariffe, coefficienti, scadenza, tasse e cose varie per l'anno 26, che ovviamente sarà l'aumento dello 0,1%, no? Quindi lo 0,5%, quindi praticamente nessuno aumento. Chi è favorevole? Quindi nessun contrario, immediata esecutività, chi è favorevole? Poi abbiamo l'ente locale ha un organo esterno di revisione, un organo in realtà è un organo monocratico, perché i comuni piccoli hanno un collegio di revisione contabile formato da una sola persona. Questa persona prima la sceglievamo da soli, potevamo rinnovarla, potevamo, e ora invece la legge è cambiata, quindi ogni 3 anni si cambia revisore e noi nominiamo un revisore, non so perché lo nominiamo, penso che sia prima presa d'atto alla fine, perché che alla fine la prefettura per tutti i comuni fa queste procedure e cioè nomina questi revisori, quindi a Peccioli a 3 anni quella che c'era è scaduta e oggi approviamo entra un altro revisore, e quindi la nomina formalmente è da parte del Consiglio Comunale, però il Consiglio Comunale non può non nominarlo, e quindi in conseguenza, quindi sono quelle stronze. Sì, c'è da stabilire il prezzo, mi sembra che siamo intorno a 20.000 euro, giusto?
No, meno.
No, sì, complessivamente. Aspetta. Ah, scusi, vabbè, sbagliavo con un'altra cosa. 7.000 euro più IVA, più contributi, sì, previdenziali, e quindi questo, come dire, qui non si può essere contrari, fatemi fare.
Anche qui no.
Chi è favorevole? Però bisogna votare. Sono quelle bischerate, se la fa la prefettura, dice, no, guarda, questo è il revisore, no? Non capisco perché, però è così. Poi abbiamo il punto 7, che noi dobbiamo procedere entro la fine dell'anno a fare il bando per le case popolari, il nuovo bando, che ogni 2 anni, mi pare che sia ogni 2 anni, può essere rifatto il bando per le case popolari, perché rinnovarlo vuol dire dare la possibilità altri di entrare in cambio di situazione economica, quindi se te tieni un bando, lo tieni aperto, poi per 5, 6, 7 anni affinché anche gli ultimi poi entrano, quindi magari anche chi a un certo punto il titolo poi ce l'hanno quasi tutti. Quindi però noi questa sera approviamo lo schema di convenzione che mette insieme Peccioli, mette insieme Pontedera e Calci, giusto? Sì, Calci, sì, sì. E Calci, che sono 3 comuni che hanno da fare il bando, da soli non lo possiamo fare, dobbiamo fare una sorta di consorzio e una convenzione tra questi 3 comuni, quindi questi comuni che hanno da fare questa cosa, e noi approviamo la convenzione tra Pontedera e Calci, che ci permette di fare il bando Poi la legge prevede anche che anche se la commissione è unica, anche se poi è in questo caso il Comune di Pontedera che per tutti fa da capofila e svolge questa funzione, la graduatoria è per comune. Quindi, poi su questo tema noi nel prossimo Consiglio Comunale discuteremo un po' più a fondo, perché porteremo avanti il nostro ragionamento di una, sul fabbisogno di abitazioni, di abitazioni in affitto, e questo ovviamente va sulle cose che attualmente ci sono. Abbiamo un progetto che pensiamo di andare oltre, però ne discuteremo sicuramente nel prossimo Consiglio Comunale. Quindi approviamo lo schema di convenzione con questi tre comuni. Acqua fresca, ecco. Chi è favorevole? È così. Immediata eseguibilità, chi è favorevole? Unanimità. A questo punto, se avete il biglietto con l'aereo, se avete il biglietto per andare al mare, potete andare tranquillamente fino a settembre, non mi si rompe più le scatole. Quindi, niente. Quindi è l'ultimo consiglio. Abbiamo stasera... Chiudiamo le 11 lune con uno spettacolo che si annuncia di grande interesse e probabilmente anche un bel po' di gente, perché Leo è insomma, super conosciuto, è bravo, fa uno spettacolo molto interessante e quindi speriamo e pensiamo di chiudere in bellezza questa stagione, che mi sembra sia andata abbastanza bene. E quello che la cosa che più mi preoccupava era la verifica di cosa poteva succedere con la presenza di questi jazzisti di New Orleans, che la cosa secondo me è andata bene, però il prossimo anno, se ritorneranno, pensiamo di, perché l'idea era comunque di andare su 3 anni per vedere cosa succedeva, perché un anno e basta, però io ecco, alcune cose le avevo chiare, altre un po' meno. E secondo me sì, la loro presenza qui si può organizzare meglio di quanto non sia. Allora, da un punto di vista organizzativo è andata benissimo. Quindi loro sono andati via contenti, matti, è stato uno sforzo piuttosto importante, abbiamo coinvolto alcuni operatori privati, abbiamo coinvolto tutto il territorio comunale, tutto questo aspetto, quindi, e hanno entusiasmato, letteralmente entusiasmato. Secondo me quello che ha poco senso con loro fare, che non avevo chiaro, è fare un concerto forse al Teatro Fonte Mazzola, perché loro sono gente di strada, Gaza sta bene qui, e hanno folgorato a Fabbrica, a Peccioli, quindi, cioè se le metti per strada quindi se la cavano bene, se le metti ovviamente suona bene ugualmente, però io pensavo che questa orchestra di New Orleans fosse quella che in certi momenti, come dire, è come una grande orchestra di musica classica. Ci sono 40-50 elementi e poi puoi ugualmente fare dei quartetti, quintetti. E quindi te magari noi vendiamo qua in 40, poi abbiamo possibilità di fare 3 o 4 gruppi che fanno, in questo caso non musica da camera, in questo caso per la musica classica, si scompongono e poi arrivano la sera che lo fanno insieme. È chiaro che cambia le cose, però se ho capito che loro anche l'ultima sera erano sul palco un po' bloccati, e cose interessantissime, perché c'era il cantante, come diciamo, un fuori classe assoluto, quindi non è che c'era gente di altissima qualità, però secondo me loro entusiasmano di più se sono per strada, e quindi molto probabilmente il prossimo anno tareremo un po' meglio su questo percorso. Quindi probabilmente forse sarebbe, non è utile fare una serata tutti insieme, perché poi tutti insieme non sono, come avete visto, sono un po', e quindi non rendono come invece potrebbero rendere. Ecco, detto questa riflessione su New Orleans e sulla loro permanenza, io penso che anche loro son d'accordo, penso che non ci siano problemi. Noi poi andiamo a trovare a settembre, vero? Andiamo a settembre e sarà l'occasione anche per fermare questi ragionamenti, organizzare la loro permanenza il prossimo anno in maniera più articolata. La cosa importante è che abbiamo coinvolto il territorio e 3 operatori turistici importanti. Questo mi sembra una cosa da sottolineare. Bene. Buona serata e buone vacanze, perché tanto più o meno da agosto, insomma, tutti poi qualcosa. Ah. anzi, buone vacanze anche al pubblico. Ma può anche stare qui, mica ci sta bene, quindi c'è fresco, quindi. Ma tanto qua, ci stavi bene, no, qui? E allora, ciao, grazie, buona serata.